E con Lady Jo che ancora oggi è presente. Oh, prima di tutto i saluti da parte mia, sono ancora in diretta, ancora, abbiamo appena cominciato, comunque la seconda giornata di questa settimana. Notizia, per arrivare fin qua, in bicicletta, stradette semplici, non ho trovato nessuno. Può darsi, e sembrerebbe che la gente capisce che cosa deve fare, che cosa ci viene da fare, e le raccomandazioni stanno andando anche abbastanza bene e vengono rispettate. Vi saluto tutti, sono Reggie Joe e sono qui a raccontarvi qualcosa di buono. Non cerco di non darvi notizie di un certo tipo perché siamo già tutti ben informati. Piuttosto ci può essere il rischio che vi racconterò di qualche corbelleria, ma serve solo per stemperare. Io più di tanto non posso fare, altre informazioni sono di altro genere. Beh, però abbiamo visto, parliamo anche del tempo. Fuori il tempo è buono. Quindi, ma il nostro umore come sta? È colorato? Forse? Non so, non so, non so. Vabbè, però vi racconterò un momentino del tempo meteorologico e naturalmente do dalla meteorologia del tempo una versione proprio del tutto mia personale, perché gli esperti sono da un'altra parte e hanno già detto la loro. Cosa dice il meteorologo del Redigio? Dice: per le prossime settimane ci sarà un bel tempo, proprio quello del cavolo. Ci sono ampie schiarite di sole in tarda nottata con punte massime di 45 gradi Celsius. E ancora da qualche parte c'è neve, neve e ancora neve. Ma dove c'è neve? In montagna. E vi ricordate che questa trasmissione una volta era condotta dalla Franca? Ma dove è finita questa signora? Beh, in autoquarantena e sta benissimo però e non vuole più uscire dalla quarantena. Anzi, si è fatta prestare la quarantena anche dai figli, dal marito e mezza quarantena anche dal gatto. Ha accumulato 300 giorni di quarantena ed è contenta e sta bene. Questo è importante. E sta bene dove sta, perché se torna indietro troverà queste 2 giornate. Che io gli ho rovinato, probabilmente, non lo so, forse starà lontano anche per questo. Comunque sta bene, tutti tranquilli. Ma c'è anche del bel tempo, un po' qua, un po' là. La pioggia è altrove e i venti sono un po' così così, vanno un po' dappertutto, in varie direzioni. Allora, queste sono cose che dice il meteorologo. Quello che non ha proprio voglia di lavorare. Il meteorologo è una creatura che è la più malvagia in assoluto, che abiti le frequenze della televisione, ma anche quelle della radio. Ma vedi questo esempio proprio in questo momento. Il meteorologo, lo sto dicendo bene a furia di ripeto, meteorologo. È al soldo di quella milizia della radio o di un canale televisivo votato al controllo delle masse attraverso la distribuzione di previsioni meteo errate. Ah, però oggi sono stato falso, ve l'ho raccontato giusto, il tempo è bello, anche la temperatura. La TV, che è di chiaro stampo un po', trasmette a qualsiasi ora del giorno o della notte. Eccetto dalle 14 alle 14:30, perché c'è in televisione c'è Dragon Ball e il malcapitato spettatore che dovesse avere la sfortuna di finire su questi canali verrà condizionato mentalmente dai messaggi subliminali e dalla bella presenza di quegli spietati e feroci meteorologi, non riuscendo così a cambiare più il canale. Vi racconterò dopo anche dei meteorologi famosi, ma oggi il santo, prima di arrivare a San Re di Gio, al quale io purtroppo ne sono votato quando sarà il momento e il più tardi possibile, oggi la Chiesa di Milano propone Sant'Eulogio Martire, e siamo al mercoledì della seconda settimana di Quaresima. Però c'è la ballata del Gino che adesso vi farò sentire in diretta con voi, e qui è sempre Re di Gio. Ora parliamo del santo che abbiamo detto prima. Il santo è Eulogio Martire. Ma perché parliamo dei santi? Uno, perché sono sicuro che ne avete bisogno, perché in questi periodi sono gli unici che vi possono proteggere, salvo i dottori, eccetera. Anche perché dei santi a noi interessa sapere che cosa hanno fatto di buono, per non solo per elogiarli, ma anche per fare qualcosa come loro, e forse anche qualcosa di più. Cosa hanno fatto di bello? Vediamo un po' questo santo. Durante il dominio arabo in Spagna, quello dell'ottavo, ottavo e dodicesimo, tredicesimo secolo, è un dominio saggio, è stato anche illuminato, ma anche se duro, e il paese godette di lunghi periodi di pace e di benessere che consentirono lo sviluppo di una civiltà evoluta, quella spagnola di quel tempo, per quanto lontana da quella cristiana e diversa da quella romana. Il motivo è perché la religione di Stato era quella islamica e il cristianesimo era tollerato, perché restasse nell'ombra, purché restasse nell'ombra, tollerato ma deve stare in un angolo. E proprio in quest'epoca visse Eulogio. È nato a Cordova, da una delle più nobili famiglie della città, è ordinato sacerdote, quindi anche colto, studiato. Fu chiamato a insegnare in una pubblica scuola a Cordova, che era allora la città più colta della Spagna. Il suo insegnamento era profondamente radicato nel momento storico del suo tempo, incentrato com'era sulla difesa della libertà cristiana. Predicava anche nelle abbazie e nei conventi spagnoli che visitava e anche nei libri che scriveva, e confutava la dottrina di Maometto. Ma questo, insieme all'intransigenza dei cattolici spagnoli, provocò una persecuzione. A Cordova, con il vescovo e tutto il clero, fu imprigionato anche lo stesso Eulogio, il quale espresse l'appassionato desiderio di difendere la fede a prezzo della vita, con un'opera divenuta celebre, l'Esortazione al Martirio. Esortazione al Martirio non fu un'opera solamente sua, altri hanno fatto altre esortazioni al martirio. Fu liberato nell'859, venne eletto a vescovo di Cordova e si preparava alla consacrazione quando venne ucciso con la decapitazione. Allora possiamo vedere che di cosa possiamo copiare ed emulare questo santo. Studioso, questo è già importante. In una nazione dove a quel tempo c'era un'altra religione, e si era rifiutato, insomma, cercava di convincere tutti, e poi insomma, a un certo punto era pure anche giovane e l'hanno ucciso. Ma ora Niall Horan vi propone una canzonetta. Sentiamo che cosa ci racconta. Sono brutte queste mie presentazioni, quelle delle canzonette, perché proprio da questo punto di vista sono una schiappa tremenda. Non le conosco, ma un giorno farò una rubrica eccezionale della quale sarò il primo io a stupirmi. E al momento ecco a voi. Sentiti i santi, ora qualche biografia, come vi avevo preannunciato prima, di alcuni meteorologi, dei quali non vi farò il nome, Ma in televisione ci sono, il nome non lo posso fare perché giustamente. Dunque c'è una meteorologa che nessuno l'ha mai vista in azione. Qualcuno dice che sia solamente una proiezione mentale inventata da un qualche regista. Ce n'è un altro che è originario dai paesi di attorno Cervia. È un verace galletto della Riviera che è capace di destare allegria in tutte le mamme d'Italia che guardano le sue previsioni. Famosa, e qui potrebbe essere riconoscibile, è la sua C sdrucciola, tipicamente romagnola. È un altro che ha un sito ufficiale, ha solo 15 anni, non gli è ancora cresciuta la barba, ma ha dimostrato di avere già la stoffa per ricoprire il difficile incarico di meteorologo di una famosa televisione. E poi c'è l'entusiasmo di un'altra che è nel darci le previsioni, quella della serata. E tutti sono entrati nel tunnel della dipendenza del meteo, per questa c'è una simpatica bionda svedese. Impossibile resistere alla sua bellezza, il suo fascino e soprattutto la sua irreverente parlantina. È stata anche Miss Europa nel 1996 e parla correttamente 27 lingue, compresa anche quella di Borghezio. Ce n'è un'altra, bella presenza, puntualità e professionalità, e che ne fanno la migliore meteorologa di questa trasmissione televisiva. E poi ha un bel facciottino decisamente adorabile. Ha partecipato però con scarso risultato al Miss Fruttivendola nel 1997. E un'altra, tutte donne, femmine, bello bello. Dopo essere uscita dalla dipendenza dal cavolfiore e dal burro di arachidi, beh, questa giovane donna ha trovato lavoro presso una multinazionale del male. È un altro. È un uomo dei sani principi morali e religiosi. E questo meteorologo ha rotto dello stipendio con il contrabbando di figurine Panini. Si dubita fortemente però che sia un meteorologo. Ha delle mani morbidissime che vengono costantemente curate da un team di idraulici esperti di manicure. E un'altra ancora. È una grandissima gnoccolona, però potrebbe sbottonarsi un po' di più quella camicetta. E ce n'è un altro che è fidanzato di un'altra e fa gara con lei a chi riesce a essere più imbalsamato. E va bene, adesso siamo in attesa del giornale radio e vi lascio a queste notizie in diretta con voi. Qui è sempre Redigio e questo momento abbiamo delle notizie tutte da verificare, sono notizie che vengono dall'Europa. Hanno deciso di spostare il primo d'aprile, comprensivo del pesce di aprile, e spostarlo al primo di maggio. Perché? Perché così non troverete nessuno in questo primo aprile, che è un momento ancora dobbiamo stare attenti, siamo in zona rossa. Nessuno vi deve picchiare sulle spalle, e sapete anche perché. Quindi è abolito il pesce e anche il pesce d'aprile si sposta a dopo. Ma adesso ci sono anche delle notizie molto più interessanti, fresche fresche di 70-80 anni fa. Fa parte del telegiornale giornale radio del 1946-47. Bene, però anche un po' di pubblicità prima, ma per pubblicità si intende, mi è scappato il tasto, ecco, dicevo prima, non sto sbagliando più, ci siamo. Ripeto la notizia che vi ho fatto perdere. Quando diventerò bravo, non ce la farò mai. Diciamo che l'Europa si è riunita ha deciso di spostare il primo di aprile al primo di maggio. Così nessuno vi può dare delle dubbie pacche sulle spalle attaccandovi qualcosa. È spostato anche questo. Ed eccoci al giornale radio, sì, un po' vecchiotto, è del 1946. Che cosa succedeva? Allora, prima di tutto, pubblicità. Ho una pubblicità che probabilmente il prodotto non è più buono o comunque non funziona col virus di oggi. E dice, vi leggo la pubblicità, mamme, difendetelo! Si vede un bambino con il cucchiaio in mano e sta piangendo e intorno ci sono le mosche del letame. Le mosche portano i bacilli di grave malattia, dice la pubblicità. Tifo, setticemia, dissenteria, paralisi infantile. La mosca nasce tra i rifiuti e vive tra i rifiuti. Essa deposita sui nostri cibi, quello del bambino così illustrato, i bacilli che ha prelevato dalla materia in decomposizione. Ed ecco la soluzione. Neocid, DDT. Ne avrete sentito parlare a quel tempo. Oggi non so se c'è DDT. Però la mammina è lì con la sua cuffietta che spruzza il DDT e dice, è innocuo all'uomo. Uccide le mosche in 20 minuti. Una spruzzata e vi libererà per 20 giorni. Un'altra pubblicità. Un buon vigile con targato davanti sul suo giubbotto DDT e dice di qui non si passa. Ogni insetto che entra in contatto con DDT della Bomborini Parodi barra Delfino è inesorabilmente condannato, si paralizza e muore. Chissà se funziona col coronavirus, ma non credo. Spruzzando fin d'ora le pareti di casa vostra, col DDT vi assicurate la scomparsa di mosche, zanzare e altri insetti per lungo tempo. Il DDT non macchia, è un solvente vapore che rapidamente evapora e lascia sulle pareti un invisibile strato di sostanza attiva. È prodotto da Bombrini Parodi barra Delfino, è la firma di garanzia. Questo prodotto esisteva a suo tempo, ma non lo so oggi se ancora è in circolazione. Ma diffidate, però informatevi bene. Ed ora anche le notizie, quelle vere di quel tempo, sono datate, ma non lo so quanto. 1946, un trafiletto. Palestina inquieta, ancora oggi, ma inquieta era anche 2000 e molti più anni prima che la Palestina era inquieta. Se leggete la Bibbia è scritto e da lì sono partiti tutti i problemi e lì ci sono ancora oggi. Comunque, 1946, novembre, Palestina inquieta. In Palestina gli estremisti ebrei dell'Irgun, non so cosa sia, organizzano attentati contro le autorità mandatarie britanniche, c'erano ancora loro, appena dopo la guerra i britannici avevano la Palestina come possedimento, poi si tolgono, che si oppongono alla creazione di uno Stato ebraico bloccando l'immigrazione e attuando una politica di rigida sorveglianza con rastrellamenti, gli inglesi. Alla fine però il ministro degli esteri britannico, c'è scritto Bevin, incapace di risolvere il problema palestinese, decide di affidare l'intera questione all'esame delle Nazioni Unite. Benissimo, e così se ne è liberato un po'. Un altro articoletto, perché il problema era grave, nella divisione nel dopoguerra, divisione di tutti i paesi, i vincitori hanno vinto la loro parte, c'è anche la Palestina. E il titolo è Obiettivo Palestina. Per eludere il blocco dell'immigrazione, immigrazione, ancora oggi, molti ebrei si infiltrano in Palestina utilizzando tutti i mezzi possibili, compresi il lancio col paracadute da aerei affittati dall'agenzia ebraica. Intanto all'ONU, l'organismo apposito UNSCOP, UNSCOP, ha presentato uno schema di spartizione in cui fa propria la tesi sionista della creazione di uno Stato ebraico, accolto in novembre dal voto favorevole dell'Assemblea Generale. Mentre, un ultimo trafiletto, 1947, studentesse scatenate. Col passare del tempo, un giornale riprende quei temi che avevano decretato un notevole successo tra il pubblico italiano di anteguerra, specchio abbastanza fedele di una società tutto sommato tranquilla e piuttosto ingenua. Ed ecco che ci viene presentata una lite scoppiata in un collegio femminile americano tra le alunne di una stessa classe, divisa però dall'amore sviscerato per due attori di Hollywood. E quindi la pubblicità anche americana, con l'avvento degli americani nella seconda guerra mondiale, insomma, siamo diventati un po' filo americani e guardavamo gli americani come un popolo da poter copiare. Va bene. Però Chiara Galeazzo in questo momento ci canta la sua interpretazione dell'ultima canzone del mondo. Altre americanate naturalmente di quel tempo. E queste americanate, una racconta, lascia dietro le spalle l'amara parentesi del conflitto e l'America torna a essere vista con un occhio bonario, forse un po' troppo critico, alla riscoperta di un paese sino a ieri nemico e oggi generoso dispensatore di aiuti. E ritornano le americanate d'anteguerra, temi consueti. Peccato che faccia difetto l'ironia. In questo caso è un esame di apprendisti barbieri che devono radere il viso a un fantoccio di gomma senza farlo esplodere. E questa è proprio un'americanata. Chissà se ce lo ripropongono in televisione per divertirci. Un altro articolo. Colpevoli alla berlina. L'Uruguay, un paese in cui il calcio suscita violente passioni e che vanta pure una notevole tradizione in questo campo, 1946, non è disposto a perdonare gli errori dei professionisti del pallone. Difatti, al termine di una partita molto movimentata, il pubblico scontento invade il campo e appende alla porta per punizione il portiere della squadra di casa, assieme all'arbitro, colpevole di aver assegnato troppi rigori agli ospiti. Non so se oggi è ancora possibile una cosa di questo genere, ma arriva anche un altro antico nuovo gioco. L'Italia, in un lontano passato, riprende le sue antiche tradizioni e le ripropone anche agli stranieri che sono riapparsi nelle più celebri località turistiche dopo un'assenza dovuta a causa di forza maggiore, la guerra. A Firenze, nella piazza della Signoria, antistante Palazzo Vecchio, viene disputato un incontro di calcio fiorentino, una via di mezzo fra il football e il rugby che risale fino all'età medievale. E così arriviamo anche alla Fiera di Milano, in aprile, alla cerimonia di apertura della quinta Fiera Campionaria di Milano, intervengono i sovrani assieme alle più importanti autorità del regno. Il regime ha ormai trasformato la tradizionale esposizione milanese in un'occasione per esibire, esagerandola, la potenza economica della nazione. Milano, peraltro, è anche la città che più si adatta a questa ostentazione di potenza economica. I grandi complessi meccanici, metallurgici, tessili e chimiche del milanese, che impiegano circa 270.000 persone, rappresentano una delle massime concentrazioni industriali dell'Europa. Queste sono notizie un po' più vecchie, siamo attorno al 1924, e questo è di interesse, diciamo, relativamente vicino a noi. È l'autostrada dei laghi. In autunno viene inaugurata il primo tratto dell'autostrada dei laghi, la Milano-Varese. Si tratta della prima autostrada al mondo riservata ai veicoli a motori. Il finanziamento dell'opera è stato effettuato da una società privata mediante l'emissione di obbligazioni garantite da enti pubblici. Al termine del periodo di concessione, lo Stato entrerà in possesso dell'autostrada senza versare alcun indennizzo. E ora i colori del mattino. Sempre in diretta da Redigio che vi parla. Dunque, cosa succede in questi periodi? Già periodi abbastanza lunghi. Parliamo del lavoro. Tanti lavori si sono persi. Tanti lavori si sono persi anche perché non più odierni. Ma vediamo cosa abbiamo perso, quali sono i lavori che abbiamo perso e che non esistono più, che probabilmente possono riprendere, ma non so. Allora, un lavoro è quello dei percotte, quello delle pere cotte. L'andava in giro con la caldera de ram, anche lui gli stessi dei altri. Curreciam, dai primi dì dall'autunno alla primavera. Pericotti, percot, dalla caldera n'assortiva un profumo dei desideri. Percot, pericotti, vai caldo, caldi peri. Quello delle pericotte. Andava in giro con la caldaia di rame, anche lui come gli altri con il richiamo. Dai primi giorni dall'autunno alla primavera. Pericotti, pericotte, così gridava. Dalla caldaia fuoriusciva un profumo di desiderio. Pericotte, pericotti, belle calde le pere. Questa era una figura di un ambulante ancora in circolazione sino a 30-40 anni fa. Fugata dal sopravvento di altre tradizioni, quelle un po' più statiche, e si cominciò a diffondere in Milano la pizzeria con le migrazioni, quelle del sud. E questa tradizione, come tante altre, scomparve. Ricordiamo che i venditori di pere cotte provenivano in gran parte da Forno di Zoldo, in provincia di Belluno. Ecco un altro mestiere che sicuramente c'è ancora, ma è relegato in quegli ambiti dove non è più possibile accedere. E di cosa si tratta? Il castragai. E chi sarebbe questo? Il girava nei suburbi e nei casin, dove si trovavano galet e gain. Fu prest e ben ai gai la castradura, tagliant, cusend, mostrando la sua bravura, e se faceva pagare in natura o da ne, a secondi degli accordi ciapà col massè, o se impattava alla fin della stagione, to vendes capun per sua prestazione. Chi era questo? Il Castra Galli. Traduzione dal dialetto. Girava nei suburbi e nelle cascine dove si trovavano galli e galline. Faccio presto e bene ai galli la castratura, così diceva, tagliando, cucendo, mostrando la sua bravura, e si faceva pagare in natura o denaro a secondo degli accordi presi col fattore. O passeggiava alla fine della stagione prendendosi capponi per le sue prestazioni. Oggi il mestiere specifico non esiste più. Nelle fattorie provvede quasi sempre qualcuno che ha preso da altri e tramanda la pratica ad altri ancora. Con il proliferare degli allevamenti e la nuova concezione dei costumi, è quasi certo che nel futuro rimarrà solamente un ricordo. E in attesa del giornale radio e delle pubblicità vere, ecco un altro lavoro che non è ancora proprio scomparso completamente, ed è il garzon del Prestinè. Consura i spal la gerla o la cavagna, culpan a mo cald quando alle l'urari, e il te c'era quando al pieu, che non si bagna, tu ci di al fa gli stessi itinerari. Dal Prestin a una posta, all'osperia, ma svuiando la gerla o cavagna man man per via. L'ha imprendu ben a calù, por badant, che chi volta e chi a Milan la volta al pan. Il garzon del fornaio, con in spalla la gerla o la cesta e col pane ancora caldo, quando è l'orario, il telo cerato quando piove per evitare che si bagni, tutti i giorni fa lo stesso itinerario. Dal forno a una posta significa un cliente, o all'osteria, svuotando gerla o cesta man mano per via. Ha preso bene anche lui, povero ragazzo, che chi svolta il sedere a Milano lo svolta al pane. Oggi sono rimasti in pochi a svolgere il servizio a domicilio. I garzoni e i fornai si vedono ancora quando portano il pane alle rivendite o ai grandi consumatori, quali le messe aziendali, gli alberghi, i ristoranti, eccetera. E per apostrofare gli scansafatiche si usava a Milano l'espressione «le come il garzon del Nava, che a mangiare studava e a lavorare il gelava». E a proposito poi di panettieri e fornai, ricordiamo il modo di dire «le come il pan della furnera locca, le cerchen in la marna, a le in del forno», usato per schernire chi non vede ciò che ha sotto gli occhi, di chi aveva la bocca enorme e dava e diceva l'avesse granda come un forno del Prestin di Scans, quello della manzoniana memoria. E ora siamo in attesa del giornale radio e sentiamo questo. In diretta con voi. Ed eccoci, c'è una Sandro che cercava luci blu. Vediamo se riesco a inserirlo. Eccoci qua, abbiamo sentito anche questa canzone che è stata su richiesta. I colori del mattino continuano ancora in questo momento. E oggi non c'è una giornata mondiale di qualcosa, chissà che cosa significa, non so. Allora me le sono inventata io una bella selezione fra le giornate mondiali inventate da me. È la giornata mondiale delle persone stupide. Già, cosa vuol dire questo? Beh, ce ne sono in giro anche tanti e la società ne ha bisogno. Perché? Per essere felici bisogna essere anche intelligenti e l'uomo viene educato a non sviluppare la propria intelligenza. La società non vuole che l'uomo sbocci l'intelligenza. La società non ha bisogno di intelligenza. Di fatto ha paura dell'intelligenza. Ecco perché viene sollecitata e sollecitata questa giornata. La società ha bisogno di persone stupide. Già, ma come mai? Perché gli stupidi possono essere anche manipolati. Le persone intelligenti non sono necessariamente obbedienti, possono obbedire o possono non obbedire. Ma la persona stupida non può disobbedire, è sempre pronta a ricevere gli ordini. la persona stupida ha bisogno che qualcuno le dia degli ordini, perché non ha l'intelligenza sufficiente per vivere in modo personale. Vuole che qualcuno la diriga ed è costantemente alla ricerca del proprio tiranno. I politici non vogliono che l'intelligenza accada nel mondo, neppure i preti lo vogliono e neppure neanche i generali, ma in realtà non lo vuole nessuno. La gente vuole che tutti rimangano nella stupidità, in modo che tutti rimangano obbedienti e conformisti, in modo che nessuno esca dal seminato e faccia parte di quella massima, di quella massa, affinché tutti si lasciano controllare, manipolare e gestire. Poi la persona intelligente è ribelle, l'intelligenza è ribellione. La persona intelligente sceglie in modo autonomo se dire sì o dire di no, e ciò non va bene. La persona intelligente non può essere legata alle tradizioni, non può vivere nella venerazione del passato, non trova niente da venerare nel passato. Quindi l'intelligente si rinnova. La persona intelligente vuole creare un futuro, vuole vivere nel presente, vuole nel presente che è il suo modo per creare il futuro. Insomma, la persona intelligente non si aggrappa al passato o qualcosa di morto. Non porta dentro di sé dei cadaveri. E per quanto siano stati magnifici e preziosi, non porta dentro di sé dei cadaveri. La persona intelligente ha chiuso con il passato e se n'è andato, ed è finito per sempre. Ecco, dietro queste massime c'è ancora qualcosa da aggiungere, ma sentiamo, rilassiamoci un attimo. Questa è la seconda parte della società che ha bisogno delle persone stupide. Finisco l'argomento. Sappiamo benissimo che la persona intelligente ha chiuso con il passato, se n'è andato ed è finito per sempre. Figuriamoci gli intelligenti che finiscono. Grave, grave. Invece la persona sciocca è tradizionalista, è pronta a seguire preti e qualsiasi politico stupido. È pronta anche a seguire ogni ordine. È pronta a cadere ai piedi di qualsiasi autorità costituita. La felicità non può esistere senza l'intelligenza. L'uomo può essere felice solo se è intelligente, ma assolutamente intelligente. La mediazione e la meditazione è lo stratagemma per far espandere la sua intelligenza. Più diventi meditativo e più diventi intelligente. Ma ricorda, dicendo intelligenza non intendo dire intellettualismo. L'intellettualismo fa parte della stupidità. L'intelligenza invece è un fenomeno totalmente diverso, non ha niente a che fare con la testa. L'intelligenza è qualcosa che proviene dal centro stesso proprio del tuo essere. Affiora in te e comincia a far crescere anche molte cose in te. Diventi felice e creativo con l'intelligenza. Diventi anche ribelle e avventuroso. E cominci a amare l'insicurezza e a muoverti anche nell'ignoto, perché ci puoi vivere tranquillamente. Cominci a vivere pericolosamente, perché questo è l'unico modo per vivere. Per gli sciocchi esistono le superstrade, quelle percorse dalle masse. Le hanno percorse per secoli e secoli, ma non arrivando a nessun luogo, e girano in circoli viziosi su se stessi. E in questo caso si ha conforto di essere in compagnia anche di tanta gente e anche di non essere soli. L'intelligenza ti dà il coraggio di essere solo e ti fa vedere come puoi anche essere creativo. Fa sorgere in te una grande urgenza, una grande fame di essere creativo. E solo così, come conseguenza, potrai essere felice e potrai essere anche beatico ed estatico. Ma come diventare stupidi ci penseremo in un altro momento. Non manca molto a mezzogiorno, infatti sono le 11:29 e in attesa del giornale radio vi do una ricettina. La ricettina è un'insalata ben salata, poco aceto e ben oliata. E chi contro a questo giusto comandamento pecca è degno di non mangiare mai buona insalata. Ancora qualche secondo per il giornale radio. Comunque questa insalata, o meno questa preparazione, si tratta di, e questo è il nome, olla potrida, che cosa sia. Ecco, giornale radio. E c'era l'insalata, che stiamo parlando dell'insalata prima. È un'insalata ben salata, poco aceto e ben oliata. E chi contro a così giusto comandamento pecca è degno di non mangiar mai buona insalata. Ma da dove viene questa ricetta? È una ricetta antica, trovata su un manuale del 1600 e qualcosa di questo genere. Come facevano? Allora, così è descritta, ha anche un modo di parlare che è un po' seicentesco, intendo dire del 1600, quindi occhio alle orecchie. Olla potrida, che cosa sia? In Italia fanno un'altra insalata che con nome barbaro nominano olla potrida. Perché, oltre a tutte quelle altre insalate, erbe, vi aggiungono anche l'indivia bianca, i bianchi germogli delle radici della cicorea e alcune delle predette radici cotte, uva passa, angive, olive senza noccioli, cappari salati, fatti però prima stare un po' di acqua tiepida, a ciò che perdono alquanto della loro salamoia, e capperetti genovesi. Fette di lingua di manzo salata, così pezzetti di cedro e di limoni e, se il tempo il dà, cipollette verdi e ravanelli e ramolacci. Come credo abbiate capito leggendo questa ricetta, ogni tanto mi piace viaggiare indietro nei secoli alla ricerca di qualche interessante ricetta. E oggi mi sono fermato nel Medioevo per una zuppa veramente stuzzicante e ancora oggi cucinata, se con alcune varianti, la olla potrida. Olla potrida, beh, letteralmente è dallo spagnolo pentola, marcia o imputridita. È il nome popolare di uno stufato originario della cucina spagnola presente già nella gastronomia del Medioevo. È classificato all'interno della famiglia dei bolliti. Prende il suo nome dal contenitore nel quale tradizionalmente si cucina ed è un piatto molto pesante, indicato pertanto per l'inverno in Spagna e rappresenta una specie di tradizione nell'Estremadura della Castiglia e Leone. Si tratta di una ricetta che sembrerebbe concentrare su di sé tutti gli avanzi di cucina di una settimana. Ottimo esempio per riutilizzare ogni avanzo di carne o di pesce. Non è escluso che comunque la si possa realizzare con ingredienti freschi e potrà variare a seconda della stagione e della disponibilità, anche quelle finanziarie. Una ricetta, questa, risale dal 1581 e riportata nel libro di cucina di Max Rumpold, che è una ricetta che prevede in modo insolito un numero ampio di ingredienti, ben 19. E nel corso dei secoli e dei popoli che l'hanno adottata, la ricetta vede variare anche i propri ingredienti. Nel frattempo, pensateci. Non avete gli ingredienti per l'insalata potrida? Va bene, ok, ce n'è un'altra di ricetta. Ravanelli o ramolacci? del maceroni. De bianchi germogli di maceroni facciamo pure buone insalate, crudi e cotti. Ne son punto men buone le sue radici, ma cotte, li quali maceroni si chiamano alessandri, e soli e in compagnia di altre erbe son buoni. Né delle insalate so che mi resta a dire, se non che apparai una volta in Francia a fare un'insalata di cavoli cappucci tagliati sottilissimamente, né mi spiacque punto. E quando io mi son poscia trovato in parte ove altra materia da fare insalate non si sia trovata, io mi sento servito di così fatta insalata e non è stata neanche trovata cattiva. Tutti soddisfatti. Oh, e sicuramente non ho cambiato lavoro. Ma chi lavora ha perso, chi ha perso lavoro, ecco lavori antichi di una volta che oggi non so se si possono riproporre. Ecco un esempio. Alle quel cacata su la pulina. Costui e girava di strada in strada con tel squin e la palettina. Quando che un caval l'aveva fada, ne catava su la pulina. In codun di tante ne catava de faghe la scorta ai giardinei. Pulina che terra ingrassava, pulina che valeva di danè. Di chi si tratta? È un raccoglitore di escrementi di cavallo e girava di strada in strada con lo scopino e la palettina, e quando un cavallo l'aveva fatta ne raccattava gli escrementi. E in capo un giorno tanti ne raccattava da fargli una scorta ai giardinieri, escrementi che poi ingrassavano la terra, escrementi che valevano denaro. Così lo definisce il pulinat in un prezioso vocabolario milanese italiano il Cherubini, che tanto si è dato a fare con il dialetto. Un contadino che con la pala va raccogliendo per le strade il concio, quale esso sia, sì, e non di solo cavallina. Ma sempre nell'ambito c'è anche il ruè, con la gerla sui spal, baira e lanternina. De sera tarda o presta la mattina avven un ruè che sveia la ruera. Se sa, è un mestierage, e questa è la vera. E chi le fa a gaminga da preoccuparsi, con tutto il ruf che gengir de resta a spas. Questo è lo spazzaturaio, che con la gerla sulle spalle, badile e lanternina, di sera tardi o presto la mattina, viene lo spazzaturaio che vuota l'immondelsaio. Si sa, è un mestieraccio, e questo è vero. Chi lo fa però non deve preoccuparsi, con tutta l'immondizia che c'è in giro, di restare disoccupato. È un mestiere scomparso da quasi tutti i centri urbani, dove il servizio è svolto più rumorosamente con le moderne attrezzature, e continua a esistere con mezzi enormi più adeguati in certe località o in talune zone di certe città dove non è possibile l'accesso ai veicoli, ad esempio a Sanremo, nella città vecchia. E per l'apostrofare di un uomo zoppicante e malconcio si usava tempo indietro l'espressione «el navaciun della porta», che letteralmente stava a indicare l'incaricato di vuotare la fogna delle case con la pesante navascia, che lo costringeva a camminare curvo e sbilenco. Colori del mattino, siamo alle ultime battute. E che cosa si può raccontare prima del giornale radio? Vi racconto qualcosa di me. Sono stato così brutalmente e piacevolmente sbattuto qui in regia e mi hanno detto: racconta quello che ti pare e va bene. Allora, subito mi sono arraffato a prendere tutto quel personale tecnico e lo staff della mia struttura. Già che sono pagato trilioni di schei, devo pagare anche tutti i miei, chiamiamo così, gli impiegati. Bene, con un bando sono riuscito a assumere circa 260 persone. E poi si dice che non c'è lavoro, questo procuro lavoro tutti. Però vi elenco a partire in ordine alfabetico, ma al contrario, tutti i signori della mia struttura, i quali teniamo ben conto, in questi giorni, per i motivi di cui non vogliono presentarsi al lavoro e lasciano fare tutto a me. Quindi sono senza il tecnico Audio Atlantis, che è un sistema qui della regia, poi il tecnico Audio Video Time e il tecnico Servizi Generali. Che cosa faccia questo? Non lo so. Ma se c'era il servizio tecnico audio dell'Atlantis, c'è anche quello video e c'è anche il tecnico video del Video Time. Poi passiamo ai soldi, c'è quello della te c'è la tesoreria. Poi ho bisogno anche di un traduttore del cinese e un traduttore dell'arabo. Poi chi mette giù tutta la trama dei miei discorsi? I trasporti e il truccatore. E poi ci sono tu e trucco. Ecco, tutta gente che è a casa, tutti ligi ai doveri, ben contenti di poter stare a casa, loro. E quindi devo fare tutto da solo. Quindi mi manca anche l'ufficio, quello del personale, che non può rintracciarli e non può dirgli nulla. Poi c'è l'ufficio legale che non può. L'ufficio stampa e comunicazioni, che è un altro, se la spassano fra loro. L'ufficio protocollo. Poi ci sono le vendite. Redigio, vende le magliette, i gadget, così per poter recuperare il denaro per tentare di pagare tutti questi. Poi c'è il vice produttore creativo, poi c'è il video assist, poi ci sono le voci correlate, cioè sono quei tali che sono in giro, non si sa cosa fare, ma sono correlati. C'è il web designer e il web developer, così è scritto developer. Tutta gente pagata e le quali si rifiutano di venire perché non hanno il modulo per potersi muovere, mi dicono oggi, e quindi devo fare tutto io. Attenzione, che c'è anche il primo assistente scenografo esterno, che non c'entra niente, io sono qua all'interno, però si vuole che sia così. L'assistente dell'arredamento, che qui è tutto pronto, non capisco. Ma i sindacati mi hanno detto, devi prenderlo se vuoi lavorare, va bene. L'assistente costumista, l'assistente scenografa, assistente costumista, ma io sono qua, boh, non so, non mi dice niente. Ah, qui arriva uno che è interessantissimo. A cura di che? Ci vuole anche questo, i sindacati non permettono di poter cominciare senza questo a cura di. E devo sostituirlo, quindi a cura di Redigio. Ce l'ha detto le pulizie. Eh sì, perché ai microfoni, per poter insomma, avere un ufficio qui, una redazione come si deve, dobbiamo cambiare sempre il suo gommino sui microfoni. Per poter, insomma, è giusto. Poi l'addetta alle pulizie devo sostituirlo. Gli affari generali e quello degli acquisti, gli aiuti amministratore, gli aiuti quelli dell'arredamento, perché se uno deve spostare una sedia gli occorre anche l'aiuto. E l'aiuto regista, beh, questo qua lo fa il Redigiox, Jox, perché con quella X che c'è in fondo è anonimo, non si fa vedere, ma c'è anche lui. È un mio consigliere, tutta una banda di lazzaroni, non lo so, vabbè, devo sostituirli tutti io, fa niente. Ne mancano altri 250, ma ve li racconto dopo. Tutti questi personaggi, lo dite, che cosa serve? Andate al cinema, quando finisce il film leggete tutti quelli che hanno partecipato e il film dura un quarto d'ora di più e troverete tutti questi anche. Poi c'è un mio amico in fondo del film, si chiama starring, c'è sempre dentro, e c'è anche il co-starring, sempre, loro sono dappertutto, in tutti i film ci sono, ma non lo so, li vedo sempre. Degli altri 250 ve li racconto dopo, ma ne vale la pena, non lo so. Sentitevi Lucio Dalla che interpreta il motore del 2000.